87.9 Radio Onda Rossa sulle note di Loki, torniamo in diretta appunto qui da Via De Volci 56. Ringrazio Laura Silvia Battaglia per essere in collegamento telefonico con noi e, buongiorno
a tutti.
Allora Laura, noi con te volevamo continuare un po' il discorso che abbiamo aperto circa un'ora fa, insomma abbiamo parlato dello Yemen, adesso io mi volevo un po' spostare invece su quello che è un attore che a mio avviso è molto importante, visto che si parla del canale di Suez, visto che si parla della striscia di Gaza, visto che si parla anche dell'AIA, dove parliamo dell'Egitto, insomma l'Egitto ha anche partecipato a fianco del Sudafrica, se non mi sbaglio correggimi tu, io ti faccio insomma una premessa, poi ovviamente correggimi tu, quindi in questo volevo capire, ed è del tutto silente in questo momento su quello che sta succedendo in tutta quell'area, quindi volevo partire con te proprio se ci fai un'analisi, perché l'Egitto è silente, invece qual è il ruolo dell'Egitto in questo momento?
L'Egitto è silente perché è un paese che è sotto scacco per certi versi, anche per la sua posizione strategica, anche degli Stati Uniti, quantomeno il nuovo governo, nuovo si fa per dire ovviamente di El Sisi, che è molto simile rispetto alle strategie regionali a quello di Mubarak, quindi di due predecessori fa, è un paese che fin dall'inizio si è messo in una posizione dialogante, che vuol dire che ha rifiutato fin dall'inizio la possibilità di un accesso dei palestinesi fuoriusciti da Rafah o potenzialmente fuoriuscenti da Rafah all'interno del suo territorio, e lo fa perché sostiene di avere dei problemi di sicurezza dovuti al fatto che l'area del Sinai è un'area comunque di alta densità terroristica rispetto alla quale deve tenersi particolarmente attento nel non destabilizzare il paese. Dall'altra parte naturalmente si presta a che cosa? Avendo un confine peraltro all'invio, quindi il passaggio degli aiuti umanitari, ad eventuali trattative sugli ostaggi, anche certamente ad un passaggio eventualmente illegale, possiamo dire, di palestinesi che provengono dalla striscia e quindi in ogni modo cercano di uscire da lì. E dal punto di vista diplomatico sappiamo certamente che l'Egitto ha una posizione di mezzo, nel senso che come il Qatar certamente dialoga con alcune ali di Hamas, sappiamo benissimo per esempio che i dirigenti di Hamas che sono stati uccisi dal Mossad, anche se Mossad ovviamente non lo ha dichiarato, in Beirut, erano dei soggetti che avevano dialogato recentissimamente con l'Egitto proprio per la questione degli ostaggi. L'Egitto nello stesso tempo ha anche una posizione diciamo di mezzo anche sulla questione del Mar Rosso, perché chiaramente il fatto che le merci non passino dal canale di Suez è un problema anche economico per l'Egitto. All'inizio aveva iniziato a dialogare con la coalizione che deve difendere la cosiddetta libera navigazione nelle aree del Mar Rosso, ma poi si è tirato indietro ed è rimasto solo il Bahrain. Per motivi specifici il Bahrain ha firmato il patto di Abramo, mentre invece l'Egitto non lo ha mai fatto, nonostante comunque tenga delle relazioni certamente con Israele. Quindi diciamo che è una posizione di mezzo che potremmo dire certamente più spostata in una funzione dialogante eventuale, ma formalmente è una posizione che tiene ben lontana dal mettersi dalla parte dell'Iran o comunque dei paesi che in qualche modo sono più vicini all'Iran.
Allora, eppure diciamo insomma l'Egitto continua ad avere un ruolo anche non soltanto, insomma si è parlato in particolar modo dei soldi chiesti ai palestinesi per uscire da Gaza e all'Egitto, si è l'altro giorno insomma anche i bambini palestinesi per venire in Italia, quelli insomma i prescelti dal governo italiano per uscire da Gaza sono passati per l'Egitto. Diciamo che c'è tutta quell'area che mi interessava anche un po' approfondire, su cosa anche sul sito Sinai proprio sta succedendo, non si è parlato più del Sinai, si è spostato improvvisamente, gli attacchi di Israele si sono spostati tantissimo sul sud della striscia di Gaza, che all'inizio doveva essere una zona secondo Israele tranquilla, insomma doveva fatto spostare più di 2 milioni di palestinesi, eppure Israele improvvisamente ci tiene in particolar modo, oltre insomma, ammazza i palestinesi, anche al controllo totale di Rafa e di tutta la parte del sud della, insomma, nella parte del Sinai, in cui insomma l'Egitto in questo non mi sembra che sia molto contento, ecco.
No, l'Egitto certamente non è molto contento, ma non può fare nulla perché è una sorta di cul-de-sac diplomatico, quindi non è che agisca, diciamo così, ufficialmente contro Israele, non lo fa e non lo farà mai da quel punto di vista, perché si tiene in quella posizione dialogante. Poi c'è da dire che per quanto riguarda gli attacchi di Israele su Rafah, il fatto di aver spinto la popolazione al sud, questo insomma all'inizio, possiamo dire dalla metà di ottobre, metà ottobre, fine ottobre, è molto chiaro quello che sarebbe successo, cioè la strategia adottata dall'esercito israeliano è molto simile a quella che adottò, diciamo, circa 20 anni fa il governo dello Sri Lanka nei confronti di Tamil, cioè li spinse verso il sud dicendo che ci sarebbe stata una safe zone, dopodiché ha iniziato a occupare quelle aree dal punto del confine fino ad andare in avanti, poi lì dove ha spinto chi aveva accettato, no, l'idea di una ricollocazione come displaced, come profugo interno in un'altra zona di quell'area, poi ha fatto completare l'opera da che cosa? Insomma, dai bombardamenti, poi quello che non fa la guerra, che non fanno le bombe, fa altro, cioè lo fa la fame, lo fa il fatto di non avere la possibilità di avere assistenza medica, lo fa la stanchezza estrema di appunto 100 e più giorni di guerra. Quindi diciamo che è semplicemente una tattica che abbiamo visto operare in altri scenari di guerra, l'abbiamo vista in altre situazioni e quindi la rivediamo anche adesso.
Senti, invece per quanto riguarda il Libano, tu te ne sei occupata in questa scacchiere, che cosa, come c'entra e che cosa sta succedendo?
Ma il Libano certamente c'entra tantissimo. Il Libano è un paese molto importante, un mosaico, una cerniera fondamentale nel capire tutte queste relazioni, soprattutto il Libano è interessante perché tra tutti questi paesi è quello che ha più anime che tra l'altro dialogano all'interno dello stesso governo, cioè quando si parla di Hezbollah si dice che Hezbollah, certamente Hezbollah ha un braccio armato, il braccio armato più importante di tutti i cosiddetti proxy iraniani, però Hezbollah fa parte del governo libanese, dialoga con altre forze che sono, diciamo così, meno estreme di essa, non ha una funzione, come dire, non possiamo considerare il Libano Hezbollah il Libano, perché il Libano è formato da varissime anime, ma nello stesso tempo comunque in Libano avvengono delle cose importanti. Il Libano è una cerniera, possiamo dire, tra tutti questi attori anche non statuali che in qualche modo si incontrano. Il Libano è un posto dove Hamas ha i suoi uffici, gli Houthi hanno i loro uffici, hanno anche la sede di Al-Masira che e il loro media in questa località, si recano gli iraniani, ma allo stesso modo si recano i sauditi, si recano i francesi, insomma chi vuole dialogare con tutti va in Libano e quindi è il posto da tenere d'occhio in questo senso. Il Libano certamente è un paese tra l'altro chiave proprio per il suo confine con Israele, un confine come sappiamo finora è stato protetto dalla missione ONU, quindi se non succede più di quello che sta succedendo già è abbastanza, no? Perché comunque si è aperto un altro fronte in quell'area con lanci di razzi di Israele e lanci a loro volta da Hezbollah verso Israele. Questo fronte non si è aperto pienamente proprio perché c'è una missione internazionale che tra l'altro, lo ricordo, è anche una missione a guida italiana da moltissimi anni, l'UNIFIL, e che protegge, diciamo, questo confine che va che segue il fiume Litani. È un'area ovviamente molto appetita da Israele che la rivendica da molto tempo, protetta dalla comunità internazionale affinché sia ancora libanese, ma sulla quale ci sono delle rivendicazioni. D'altro canto Hezbollah, diciamo così, opera una strategia molto simile a quella di altri soggetti del cosiddetto asse della resistenza, cioè delle provocazioni che poi porta a loro volta a provocazioni più ampie da parte di Israele, che significa diciamo spostare sempre più l'asticella in là rispetto ad un potenziale escalation del conflitto. Diciamo, per il momento questo fronte si è parzialmente calmato. Il Libano è certamente un paese da tenere in considerazione, ripeto, soprattutto per la possibilità, se si volesse, di trovare provare a intavolare un dialogo, ma diciamo non tanto tra Israele ed altri, perché ovviamente il Libano resta e vicendevolmente i due paesi restano nemici. Basti pensare a come funziona l'andamento dei visti e delle relazioni, certo, sui passaporti naturalmente, ma rispetto invece a eventuali abboccamenti di tipo diplomatico tra varie parti che sono delle parti che possono dialogare, cioè l'Egitto per esempio, il Qatar che può dialogare con Hamas ma poi nello stesso tempo ricarsi anche se vuole in Israele o negli Stati Uniti, diciamo che il Libano resta un paese di grandissimo interesse e un paese chiave in questo momento.
Ritornando all'Egitto, è anche il paese insomma dove in questi giorni si stanno vedendo le diverse insomma rappresentanze politiche per capire se è possibile finalmente un cessate il fuoco, di cui si parla molto poco, però almeno insomma, anche se Hamas ha chiesto un cessate il fuoco per il rilascio dei prigionieri, su una politica internazionale di stop, di fine di questo insomma dei bombardamenti, di queste uccisioni e via dicendo, appunto il genocidio nei confronti dei palestinesi, se ne parla un po' più approfonditamente sui media internazionali e sui paesi agenti, oppure siamo totalmente lontani?
Ma intanto penso che dovremmo anche capire cosa identifichiamo come media internazionali, cioè media internazionale può essere benissimo, cioè se per media internazionale riteniamo anche i media panarabi divenuti internazionali, non so, per esempio Al Jazeera, l'Arabia, ovviamente sì, e mi sento dire che ovviamente se ne parla anche un po' di più rispetto a mesi precedenti anche in altri media classici che comunque si sono posizionati chiaramente, stabilmente fin dall'inizio con Israele, non so, pensiamo ai media americani, alla CNN oppure anche la BBC. In realtà la questione è che io credo innanzitutto l'azione del Sudafrica, la Corte Penale Internazionale ha avuto un ruolo non indifferente, che è molto importante rispetto alla questione dell'accountability e che probabilmente nessuno si aspettava, perché nessuno si aspettava che uno Stato potesse fare un'azione di questo genere. Tra l'altro secondo me è un aspetto molto interessante perché costringe paesi che continuano ad avere un atteggiamento coloniale a ricordarsi che esistono dei paesi che sono stati e continuano a essere riferimento di molti intellettuali in realtà del mondo arabo. E questa è una cosa che viene poco considerata perché poco si leggono gli originali degli autori di questi testi, ma a parte ciò diciamo che comunque c'è una certa, cioè evidente una certa tensione sul pericolo che possa rappresentare questa azione legale rispetto allo Stato di Israele, nonostante dopo il pronunciamento della Corte di fatto non ci sia stato alcun movimento, alcun rispetto diciamo di quello che la Corte ha in qualche modo suggerito. D'altro canto però l'opinione pubblica preme in tutti i paesi e preme in modo anche abbastanza duro e su questo non si può non tenere pienamente conto. Tutti questi elementi fanno sì che da ieri sera, noi sappiamo che questi colloqui, quantomeno le fonti che riferiscono questo sono egiziane, ancora non c'è nulla di ufficiale, ma lo riportano anche i media israeliani, che comunque queste trattative per il rilascio dei prigionieri siano in qualche modo a buon punto, e quindi a buon punto è anche l'ipotesi più che di un cessate il fuoco, perché in realtà non si parla di un cessate il fuoco in senso pieno, si parla di una tregua. Cosa significhi la tregua? Cosa significa l'accordo per questa tregua? Quanti giorni durerà? In che termini parliamo di essa? Cioè stop artiglieria, stop bombardamenti, sì, no, e se sì comunque finiranno non so, gli arresti di uomini palestinesi verso l'area israeliana? Finiranno azioni che possiamo considerare, non so come dire, identiche, se consideriamo, non so, l'ingresso mascherato di uomini del Mossad all'interno di un ospedale di Jenin, cioè sono delle azioni che non si svolgono in Gaza, si svolgono in Cisgiordania. E la domanda è, fanno parte ovviamente di un'azione comune, possono essere dismesse anche queste, devono essere dismesse anche queste, cioè c'è da capire cosa significa tregua e che estensione ha questa tregua, quali sono i termini di questa tregua. Se ne parla certamente di più, inevitabilmente, anche perché sono passati diversi mesi direi, e però il punto centrale resta e rimane il futuro di quest'area, e in particolar modo il fato dei palestinesi presenti in Rafah. Questo è il punto nodale, è veramente il punto nodale.
Scusami, i palestinesi a Rafah o il nodo dell'apertura di Rafah?
No, il nodo dei palestinesi a Rafah.
Cosa?
Il nodo dei palestinesi a Rafah, perché è chiaro.
Cioè, nel senso che se una trega poi ci dovrà essere, cosa fanno? I carri armati si ritirano, i palestinesi possono ritornare su? Cioè, che vuol dire poi tregua se i carri armati rimangono dentro la striscia di Gaza? 2,5 milioni di persone, che ci facciamo? A Rafah che ci facciamo? Infatti, tu che sentore anche di discussione hai?
Ma il sentore alla discussione, allora, i sentori sono sentori, gli atti della discussione sono un'altra cosa. La questione mi sembra molto chiara: lo Stato di Israele non ha alcuna intenzione effettiva di avere una forma di di azione pacificatoria nei confronti comunque di chi rimane. Cioè, il concetto che è stato espresso molte volte, parliamo del governo, non parliamo di fette della società civile che comunque esistono in Israele, che hanno chiesto di smettere tutto questo, ma il governo ha detto molto chiaramente fin dall'inizio, non ha parlato il governo, ne ha parlato Ben-Gvir, ne hanno parlato i ministri, ne ha parlato l'esercito israeliano, di operare un'azione di pulizia, tecnicamente cleansing significa abbattere qualsiasi cosa si muova, possono essere cavalli, possono essere pecore, possono essere uomini, donne, bambini, case. Quindi questo l'abbiamo già visto con grande estensione, abbiamo visto comunque i ministri israeliani fare degli incontri con rappresentanti dell'Africa subsahariana, Repubblica Centrafricana, parlare di deportazione tecnicamente di queste persone altrove. È un discorso che, se avvenisse, diciamo così, e sarebbe veramente un discorso paragonabile a cose che abbiamo visto nella storia precedentemente. Quindi indubbiamente, di fronte ad una ipotesi di questo genere, chi se ne intende il diritto internazionale, chi ha anche un minimo, diciamo così, di sale in zucca, cercherà di evitare tutto questo. Il punto è comunque oggettivamente, cioè, se la striscia militarmente conquistata da Israele viene presa, iniziano a essere piazzati, perché questo succederà, degli insediamenti israeliani sul mare, e cosa che ovviamente non avviene domani, ma magari avverrà nella velocità che conosciamo nell'arco di 6 mesi, queste persone dove andranno? E dove andranno? Se la Giordania dice che non se le vuole prendere, se l'Egitto al momento dice che non se le vuole prendere, qualcuno se le dovrà prendere, a meno che non verrà impiantato, diciamo, un enclave al sud di Gaza, diciamo in Rafah, che sia di competenza di chi? Dell'autorità nazionale palestinese? Di Hamas certamente no, del Qatar che controlla, degli Emirati che gli danno un occhio? Queste sono soltanto domande alle quali, diciamo, al momento noi non abbiamo risposta, perché non ci sono degli accordi oggettivi. Abbiamo delle preoccupazioni che sono prima di tutto umane, naturalmente, e in secondo luogo devono essere legate anche a questo sistema di accountability internazionale.
Pensare di fare un ennesimo campo, un ennesimo campo profughi di persone che sono già profughe, mi sembra, insomma, un occhio di 2,5 milioni di persone a livello mondiale abbastanza insostenibile. Spero almeno che si pensi che possa, che sia insostenibile. E, va bene, Laura, io direi, insomma, in questo, insomma, penso che probabilmente l'Egitto abbia forse più voglia di tenere i palestinesi. Ci sono eserciti? Come è schierato adesso il Sinai a livello militare, se te lo posso chiedere?
Il Sinai è molto controllato da parecchio tempo, diciamo da quando il Sisi ha stabilito ampiamente il suo potere. Ci sono continuamente, sono dei pattugliamenti in diverse zone, ci sono dei checkpoint interni, per cui per esempio alcune persone che durante la guerra in Siria erano andate in Siria a combattere, sono rientrate, fondamentalmente parliamo di persone che appartenevano a gruppi filocaedisti, non hanno la possibilità di mobilità all'interno dell'Egitto. Quindi, se per esempio sono persone di questo genere che sono rientrate e vivono a Iskandria, non Alessandria d'Egitto, oppure vivono al Cairo, non possono recarsi in Sinai. Quindi questo è un primo aspetto da tenere presente, perché c'è una lista di persone che se non sono in carcere sono allora è interdetto il movimento dentro il paese. E detto questo, il governo egiziano ha sempre detto che negli ultimi anni ha eliminato quelle che definisce cellule terroristiche presenti nel sud del paese, quindi il Sinai, e controlla certamente una serie di villaggi. Quindi da molto tempo noi, diciamo, non sentiamo, non abbiamo notizie di recrudescenze, di azioni in quell'area lì, proprio perché diciamo, c'è un'attenzione molto particolare da parte del governo, e soprattutto anche questi gruppi ritengono che sia meglio essere silenti e essere sparsi sul territorio.
E in questo l'esercito israeliano, quanto è il confine tra l'esercito israeliano e l'esercito egiziano, la divisione e il contatto?
Ma questa è una domanda alla quale onestamente non saprei rispondere, e posso dire certamente che i rapporti tra Egitto e Israele sono rapporti che nella storia, come sappiamo, sono passati da delle guerre, mentre invece attualmente passano dalle forme di collaborazione. Forme di collaborazione che per quanto ci riguarda possono anche non essere disgiunte da forme di corruzione, volendo, perché comunque sappiamo anche come funzionano alcuni rapporti. Detto ciò, naturalmente in questa situazione specifica il legame, il rapporto è soprattutto un discorso di controllo del confine, del controllo della striscia a Rafa, che riguarda uomini e mezzi, ma soprattutto uomini che eventualmente passano da lì. Quindi questo lo possiamo dire tranquillamente. Dopodiché io non ho alcuna prova di collaborazioni specifiche sulle quali non posso parlare se non le so.
Mi sembra giusto. Va bene, Laura, io direi, non so se tu hai altro da aggiungere, se per esempio davanti alla striscia di Gaza la questione delle navi, hanno parlato insomma anche di mettere delle navi per far andare i palestinesi, a me mi sembrano delle piattaforme, qui stiamo parlando di cose allucinanti. Insomma, se vuoi aggiungere altro, se no io penso che sia stato molto chiaro e possiamo anche, insomma, casomai aggiornarci fra qualche tempo, insomma, quando capiremo ancora meglio gli incontri in Egitto come andranno. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, ecco.
No, mi sento solo di dire su questa questione di diciamo del cosiddetto ricollocamento di persone che già hanno subito quello che hanno subito, che tutto questo, se non fosse drammatico, è veramente surreale, nel senso che sono cose che noi abbiamo visto dell'Australia rispetto a persone richiedenti asilo in Australia. L'abbiamo visto sull'Inghilterra, che ha iniziato a parlare ha ricollocato dei richiedenti asilo ruandesi verso il Ruanda, e lo sentiamo perché c'è un accordo tra l'Italia e l'Albania. Cioè questa questione è una questione che è diventata così usuale, così drammaticamente usuale nella bocca degli stati, soprattutto degli stati europei, che è mostruoso il fatto che ci si possa anche abituare soltanto all'idea.
Grazie di averlo ricordato, perché lo pensiamo, insomma, ovviamente anche noi. Si spostano popolazioni, si decide sempre tutto in base al potere economico e alle politiche europee. Io, più che gli Stati Uniti, che sono sempre molto presenti, ma che sono molte volte più, giustamente anche più rivolte a delle politiche di spostamento all'interno poi degli Stati Uniti d'America, perché pure Trump ci sta facendo la campagna elettorale sugli spostamenti: sposteremo milioni di immigrati, di messicani, li faremo ritornare in Messico. Insomma, la parola che negli ultimi tempi, nelle campagne elettorali, giustamente come hai ricordato te, si privilegia, è quello degli spostamenti, no? E quando poi invece come europei possiamo andare ovunque, abbiamo un passaporto che ci aprono tutti i confini, e ci sono le armi che ci aprono tutti gli stati e ci permettono, insomma, il controllo di tutte le popolazioni. Su questo, insomma, una riflessione ancora molto eurocentrica della visione del mondo andrebbe fatta e andrebbe anche contrastata. Su questo, insomma, mi sono molto d'accordo con te che oltre al fatto che sulla Palestina, sui palestinesi, insomma, c'è anche per di più il fatto che si va a parlare di profughi sui profughi. C'è a Gaza, la maggior parte anche della popolazione di Gaza era già profuga da altre terre, no? Rifugiata dalle sue terre, dalla Palestina, se ne sono dovuti andare, no? Quindi ancora peggio, ancora peggio. Va bene, Laura, io lascio sempre a te l'ultima parola se vuoi e ti ringrazio.
Grazie a te, grazie a tutti.
Alla prossima, grazie Laura, ciao.
Ciao.